Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di tromboembolismo venoso nel paziente oncologico, tubercolosi, come gestire i casi difficili, asma grave, come diagnosticare e trattare in modo adeguato il paziente. Bentrovati da Marco Caracciolo. La correlazione tra cancro e tromboembolismo venoso è seria, frequente e potenzialmente fatale, eppure spesso ignorata o sottovalutata dai pazienti stessi, che non sono sempre adeguatamente preparati dagli specialisti ad affrontarla. Danilo Magliano ne ha parlato con Marco Marietta, responsabile di struttura semplice malattia della coagulazione a Modena.
Pochi sanno che la seconda causa di mortalità per il paziente oncologico, dopo ovviamente la sua malattia, è il tromboembolismo venoso. Come gestire questa grave complicanza, quali sono i farmaci da adottare, le abbiamo chiesto a un vero esperto, il dottor Marco Marietta, che abbiamo incontrato qui a Porretta Terme nel corso di un evento interamente incentrato sul ruolo degli anticoagulanti orali nella pratica clinica quotidiana. Dottor Marietta, innanzitutto, quanto è importante il problema del tromboembolismo venoso nei pazienti oncologici?
È un problema molto importante, anzitutto dal punto di vista della incidenza del problema, perché a seconda delle tipologie del tumore, alcuni sono esposti a un rischio maggiore, altri a un rischio minore, può interessare anche il 10 fino al 15% della popolazione di pazienti oncologici. È un problema importante perché condiziona le strategie terapeutiche, perché spesso obbliga a ridurre o a modificare i regimi ottimali previsti per la patologia di base, ed è infine un problema di grande importanza per l'outcome dei pazienti, perché la presenza di una patologia tromboembolica venosa è stato dimostrato che condiziona negativamente la sopravvivenza dei pazienti. Quindi è veramente un tema che impatta su tutti gli aspetti della patologia oncologica già delicata di per sé.
Senta, recentemente su Lancet Oncology sono state pubblicate le nuove linee guida dell'ITAC proprio sul trattamento del tromboembolismo venoso in questo tipo di pazienti. Quali sono i messaggi più importanti di queste linee guida?
I messaggi più importanti di queste linee guida riguardano, io credo, la possibilità di utilizzare con efficacia e sicurezza per il trattamento del tromboembolismo venoso gli anticoagulanti orali diretti, sdoganando un po' questa classe di farmaci che fino a poco tempo fa era vista in questo setting specifico, forse con un ruolo secondario rispetto alle parine a basso peso molecolare. Sono linee guida importanti perché danno indicazioni finalmente che derivano da studi di buon livello scientifico, di evidenza alta. Come tutte le linee guida, poiché si devono basare sulle evidenze, non possono esplorare completamente alcuni ambiti clinici importanti sui quali non ci sono evidenze, cioè non sono stati condotti studi di buone dimensioni.
Ad esempio?
Ad esempio, come comportarsi nel paziente oncologico che recidiva proprio per colpa della sua patologia neoplastica mentre sta facendo un qualunque anticoagulante. Per esempio, il delicato tema del paziente oncologico che ha anche un rischio emorragico o che è piastrinopenico. E tutti questi temi purtroppo sono molto lasciati all'esperienza del curante.
Senti, i nuovi anticoagulanti orali sono 4. Ecco, come può fare il medico per orientare la sua scelta nella decisione appunto di utilizzarli nel paziente oncologico? Cioè, sono tutti uguali oppure ci sono delle caratteristiche di cui il medico dovrebbe tenere conto per orientare la sua scelta?
È una eccellente domanda, non sono tutti uguali anzitutto dal punto di vista delle caratteristiche farmacologiche, ma soprattutto per le evidenze scientifiche. È indiscutibile che edoxaban a tutt'oggi abbia le evidenze più solide, che derivano da un trial randomizzato, controllato, di ampie dimensioni, ben condotto dal punto di vista metodologico e anche con degli studi successivi che rassicurano sia dal punto di vista della sicurezza e anche dell'efficacia anche nel lungo termine, fino a un anno. Quindi, fermo restando le caratteristiche del paziente e della molecola, è chiaro che il medico deve sempre riferirsi agli studi con maggiori dimostrazioni in letteratura.
La tubercolosi è una malattia infettiva e contagiosa causata dal Mycobacterium tuberculosis, chiamato comunemente bacillo di Koch, dal nome del medico tedesco che lo scoprì. Emilia Vaccaro ha intervistato Luigi Rufo Codecasa, responsabile del centro di riferimento tubercolosi Villa Marelli di Milano.
Professore, oggi durante questa 18ª edizione del congresso SIMIT si parla anche di casi difficili di tubercolosi. Casi difficili perché? Hanno una diagnostica difficile e anche poi una gestione difficile?
Sostanzialmente sono una quantità di casi relativamente modesta in Italia, si parla di un centinaio di casi in cui c'è una serie di difficoltà da affrontare che sono correlate fondamentalmente alla presenza di multiresistenza o resistenza estremamente estesa. Sono pazienti che provengono da situazioni microepidemiche particolari in cui c'è una trasmissione di batteri che appunto hanno acquisito in seguito a un trattamento mal condotto o dal medico o dal paziente delle resistenze verso i farmaci principali e poi successivamente possono acquisirle anche verso alcuni farmaci secondari in modo da rendere difficile appunto sia la diagnosi perché è necessario effettuare dei test molto più complessi rispetto a quelli che sono i test base che si utilizzano nella diagnostica diciamo quotidiana degli altri casi, sia anche poi dal punto di vista della gestione terapeutica in quanto mano a mano che insorgono le resistenze si riduce poi il numero di farmaci utilizzabili e di conseguenza anche si deve ricorrere a farmaci più difficili da reperire, più cari e con effetti più devastanti dal punto di vista del paziente perché spesso e volentieri si tratta di farmaci vecchi e con un'elevata tossicità.
Ecco, cosa abbiamo invece oggi a disposizione che diciamo può funzionare su questi casi?
Abbiamo innanzitutto delle metodiche diagnostiche che sono sempre più rivoluzionarie, anche se al momento sono riservate a laboratori di riferimento, per esempio il sequenziamento genomico, che ci consente di avere con un unico test tutte le informazioni necessarie per quello che riguarda gli aspetti diagnostici del paziente. D'altro lato abbiamo invece dei farmaci di nuova concezione, come la bedaquilina, il pretomanid o il delamanid, che sono dei farmaci che sono stati sintetizzati da poco proprio per poter affrontare questo tipo di forme. Purtroppo anche questo tipo di farmaci oggi come oggi presenta in alcuni pazienti dei segnali di insorgenza di resistenze, per cui ci troveremo a breve a dover ricorrere ad altri farmaci o a ritornare, come si diceva, a molecole vecchie e spesso tossiche.
Asma grave. Il 60% dei pazienti trattati non raggiunge il controllo della malattia. Nicola Casella ne ha parlato con Maria D'Amato, della pneumologia del Federico II, ospedale Monaldi di Napoli.
Esiste un paziente inconsapevole della sua condizione di asma grave e come è possibile identificare correttamente e trattare di conseguenza questa condizione? Abbiamo voluto approfondire l'argomento con la dottoressa Maria D'Amato di Napoli, che ha tenuto una relazione qui a Firenze in occasione del 45° congresso nazionale di AIPO. Dottoressa Amato, ma è davvero possibile imbattersi in un paziente asmatico grave che non sa di esserlo?
Sì, ci può essere. Noi siamo abituati da sempre a considerare solo l'asmatico allergico, quindi l'asmatico nell'infanzia e che ha una storia semmai di asma che può aggravarsi nel tempo. Ma da quando sappiamo che esiste l'asma eosinofilico è un asma più tardivo, è un asma di un adulto che semmai ha una storia di fumo non proprio neanche tanto importante, che però comincia a riacutizzare, cioè comincia ad avere bronchiti, come vengono definite in modo errato, forse appunto da non specialisti, e che comincia ad utilizzare o su prescrizione o comunque anche da solo in modo improprio corticosteroidi orali e antibiotici in modo assolutamente improprio, perché queste non sono bronchiti infettive, ma sono crisi asmatiche, riacutizzazioni asmatiche molto spesso associate a un'eosinofilia periferica. Queste situazioni, se non riconosciute, portano il paziente a una compromissione importante della qualità di vita, ad altre riacutizzazioni che aumentano quindi nel corso del tempo e a un'ostruzione bronchiale che può alterare tutta quella che è la sua vita normale. Quindi l'identificazione.
Ecco, diciamo, per quanto riguarda metodi di identificazione, com'è possibile effettuarla in maniera corretta?
Innanzitutto bisogna pensarci, cioè questo paziente che riacutizza, quando ci sono 2, 3, 4, ma anche 6, 7 riacutizzazioni e quindi utilizzo di corticosteroidi orali in un anno, è importante pensare che questo paziente potrebbe avere un asma grave eosinofilo e quindi poter poi essere, dovrebbe arrivare allo specialista e quindi poi di conseguenza aprirsi eventuali strade di trattamenti più specifici.
Torniamo agli steroidi orali, dottoressa. Ecco, quali sono gli effetti negativi a lungo termine derivanti dal loro utilizzo non appropriato?
Gli steroidi vengono considerati perché sono in grado di abbassare l'infiammazione del paziente asmatico e anche di abbassare il livello di eosinofili, ma ora con i farmaci specifici e con i farmaci biologici soprattutto si è visto che effettivamente non è giusto e non è corretto esporre il paziente a un carico di corticosteroidi orali che è stato visto che anche bastano pochi cicli all'anno. 3-4 cicli all'anno per aumentare molte volte il rischio di avere diabete di tipo 2, cataratta, disturbi gastrointestinali e osteoporosi.
Per concludere, dottoressa, che messaggio possiamo dare al paziente che ha appunto il sospetto di essere affetto da asma grave?
Il paziente che continua ad utilizzare steroidi orali e che continua a sentirsi dire tu hai le bronchiti o forse tu hai la BPCO deve rivolgersi a uno specialista perché nelle mani degli specialisti è molto più facile arrivare alla diagnosi corretta e quindi anche avvicinarli ai giusti trattamenti.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.